Continuiamo il nostro viaggio, un viaggio che, come vedete, ha questa domanda che ci cala proprio dall'alto, da Dio: uomo, dove sei? E accanto la compagnia di queste persone che cercano una casa. A queste persone si dedica molto l'ospite che introdurremo tra poco e che vorrei cominciare a incontrare attraverso una delle più belle poesie, delle più belle profetiche poesie scritte alcuni anni fa su questo tema dei flussi epocali di oggi. La poesia "Siamo gli innumerevoli" di Henry De Luca.
Siamo innumerevoli, raddoppio ogni casella di scacchiera, ma aspettiamo di corpo il vostro mare per camminarci sopra. Non potete contarci, se contate aumentiamo, figli dell'orizzonte che ci rovescia a sacco. Nessuna polizia può farci prepotenza più di quanto già siamo stati offesi. Faremo i servi, i figli che non fate, nostre vite saranno i vostri libri di avventura. Portiamo Omero e Dante, il cieco, il pellegrino, l'odore che perdeste, l'uguaglianza che avete sottomesso. Da qualunque distanza arriveremo a milioni di passi. Noi siamo in piedi e direggiamo il peso. Spariamo neve, pettiniamo prati, battiamo tappeti, raccogliamo il pomodoro e l'insulto. Noi siamo in piedi e conosciamo il suolo passo a passo. Noi siamo il rosso e il nero della terra, un oltremare di sandali sfondati, il polline e la polvere del vento di stasera. Uno di noi, a nome di tutti, ha detto: non vi sbarazzerete di me, va bene, muori, mentre i giorni risuscito ritorno.
Oltre che innumerevoli, Re De Luca ha parlato di queste persone che si muovono come degli invincibili. Gli invincibili, dice Re De Luca, sono quelli che continuamente vinti, continuamente battuti, senza potersi arrendere mai, si rialzano in piedi e sono pronti a battersi di nuovo. Ecco, tra questi invincibili oggi parliamo di donne per le quali è davvero stato difficile rimettersi in piedi e battersi di nuovo, perché queste ragazze sono state fortemente non solo oltraggiate, ma ricondotte a una condizione di totale schiavitù, in catene. Sono venute dalla loro terra per un sogno, hanno pagato e invece sono state comprate. Invece di una casa hanno avuto la titolarità di un pezzo d'asfalto. Ogni giorno respirano benzina, odore di gomma bruciata. Il loro corpo è un ostaggio permanente al vizio degli uomini. Ciascuna di loro è entrata in un tunnel di disperazione, in un canale senza ritorno. Ma ecco che un giorno succede la cosa più imprevedibile per alcune di loro. Succede che arrivano alcune signore della stessa nazionalità di molti dei loro schiavi, di coloro che hanno rese schiavi, e di alcuni diversi dei loro clienti. Queste signore hanno semplicemente un fiore in mano e un biglietto con una scritta in tre lingue: cara amica, con questo gesto vogliamo dirti che qualcuno pensa a te con amore. Ed ecco cosa succede. Succede che nasce un progetto, nasce un'idea: togliere queste ragazze dalla loro condizione di schiavitù, restituire loro ciò che più loro manca, e cioè la dignità, riaprire la loro vita, ridare un senso a quella parola che hanno dovuto archiviare, la parola sogno. Di questo cammino, di questo percorso e di questa realtà parliamo con chi l'ha pensata, sognata e realizzata, Suor Rita Giaretta. Rita, insieme alle sue sorelle, una ventina d'anni fa è andata da Vicenza, Vicentina, vicino Caserta, vicino Caserta, ed è lì che si è sviluppata la storia di casa di Ruth, che ora ci racconterà. Rita Giaretta.
Sì, anzitutto un saluto e un abbraccio di cuore a ognuno di voi, a ognuna di voi che siete qui. Ecco, io è la prima volta che vengo a Romena e sono felice, sto bene, mi sento a casa ed è bello stare insieme. Ecco, dopo aver sentito ieri sera Cecilia Strada, carissima amica, l'Antonietta con la quale ci incontriamo e che poi verrà anche a Caserta, ecco, posso dire solo grazie per queste testimonianze di donne. Oggi io sono qui in punta di piedi a farmi voce, direi, ecco, di tante altre ragazze, di tante altre donne, giovani, spesso anche minorenni. E come è partita Casa Ruth? Tu hai fatto vedere già il logo, un po' l'esperienza. Ecco, Vicentina, una suora orsolina, mandata. Ma posso stare in piedi? Che vado meglio? Mi piace vedere tutto anche fino in fondo. Io sono piccolina, quindi altrimenti non vedo. Mi piace vedere avanti. Ecco, il sogno va sempre avanti, vero? Questo è importante. Mandata, un mandato dalla nostra congregazione, una terra. Per noi suore orsoline di Vicenza, di Breganze, abbiamo parecchie comunità, soprattutto al nord. Da 30 anni ci siamo aperti anche alle missioni. Il sud un po' ci mancava, c'era una presenza a Crotone, ma più per pastorale, catechesi, ecco, a fianco di una parrocchia, un sacerdote. Una terra altra, abbiamo scelto Caserta. C'era la presenza di un vescovo, penso che qualcuno di voi lo conosce, Monsignor Raffaele Nogaro, oggi vescovo emerito. Un vescovo che ha molto sofferto, ma molto amato. Ecco, io credo che ha anticipato quello che è la linea anche di Papa Francesco e di tanti testimoni. Ho visto che verrà qui anche Gaiò e Castiglio, tanti Gigi Verdi, stesso Gigi. Cioè, ha solcato. Un pastore che ha solcato le strade della vita, dell'accoglienza, dell'ascolto, del non giudizio, della misericordia, della Chiesa in uscita. Lo abbiamo scelto questa terra perché c'era anche questo pastore e soprattutto ci era stata indicata anche dalla Caritas italiana come una terra sofferente, in fatica. Ecco allora la bellezza di una vita religiosa che sceglie terre che sono anche in fatica, che hanno delle sofferenze. E insieme mi piace quell'immagine del pane molto cara qui anche a Romena, rimpastarci dentro, non solo gli altri, ma insieme, mettere ognuno il proprio lievito e vedere cosa può uscire di buono. Bene, siamo arrivate, nessun progetto, nessun sogno, se non la forza di un carisma, come suore orsoline, affiancare donne nei cammini di speranza, di liberazione, però non sapevamo, pensavamo a donne migranti. Allora ci avevano detto che a Caserta non c'erano donne, solo uomini. Abbiamo detto abbiamo sbagliato posto. Non lo so, forse non sappiamo vedere bene. Poi c'era la presenza di un carcere femminile con parecchie donne migranti, ecco, detenute. E non per chissà per quali reati, proprio perché straniere, e a volte loro bastava anche non avere il documento, il permesso, e finivi in carcere. E più nessuno si faceva vivo per aiutarti. Non c'era un avvocato, non c'erano familiari, nessuno. Quindi quando si aprivano quelle porte del carcere dovevi solo aspettare questo tempo, questo lungo tempo, perché nessuno pensava a te. E poi vedete, girando per quelle strade, ma noi chissà perché, si vedeva tante ragazze, ma era facile vedere che erano straniere. Chi di colore, quelle dell'est, le ragazzine, dalla pelle chiara, bionde. E pensavamo, moldave, rumeni, albanesi, Nigeria, Ghana, ma soprattutto dalla Nigeria, ragazzine. E ci siamo chieste, come non ci sono ragazze? Ma cosa fanno qui? Ma guardate che parlo di 20 anni fa, quindi nel 95, quando tutta questa realtà della tratta non era conosciuta, non si sapeva. Mi ricordo che dopo questa vista ho parlato con Nogaro, col nostro vescovo, andate avanti, cercate di capire. Siamo andate dalla polizia a chiedere, ma perché queste ragazze, perché su queste strade? E mi ricordo ancora un poliziotto che ci dice, ci guarda, suore, che venite a fare qua? Cosa volete pensare adesso? Non mettetevi in mezzo a guai così, state al vostro posto. Noi ci siamo chieste, da religiose, da donne, ma qual è il nostro posto? Qual è? Quello stare nelle sacrestie? Quello a servire i preti? Quello di animare la preghiera, l'adorazione magari notturna? Non lo so, ma qual è il nostro posto? Con quei volti, con quelle ragazze, ma si vedevano che erano anche bambine, che potevano avere 16, 17, qualcuno anche 15 anni, 18 anni. E quelle ragazzine non verranno mai nei nostri oratori, neanche a questi incontri, è difficile, non possono venire nelle nostre chiese, nei nostri incontri, nelle nostre riflessioni. E allora, ecco, stare al nostro posto. Noi ci siamo confrontate con Vangelo, qual è il posto? Dov'era Gesù? Guardate, lo trovate sempre sulla strada, quando lo trovate nel Tempio è sempre per litigare. E anche per buttare fuori tutti, eh? Quindi è pericoloso. Quindi è bastato guardare Gesù, sentirlo, dire lì, lì. Allora abbiamo pensato a quel gesto fatto nel 97 e abbiamo scelto una data, un 8 marzo. Noi siamo arrivati a Caserta l'ottobre del 95, quindi dopo un anno e mezzo, pensato, ecco il coraggio, come diceva prima Antonietta, inventare, non abbiamo risposte, non lo sappiamo, ma inventare. E quanto Antonietta ci parla dei gesti essenziali del quotidiano, che profumano di amicizia, di incontro, di pane, di casa, di speranza. Ecco questi gesti, creare quel gesto, potete dirmi, ma non avevate paura, non sapevate niente, incontrare queste ragazze, andare voi sulla... Certo che c'è paura, è normale, è umano, è normale averla, la paura. Ma se vince in noi la paura, non siamo, allora, ecco, quelli umani che cercano di crescere, di comprendere, di andare avanti. E allora, non vinte dalla paura, ma seguendo il cuore abbiamo preparato quelle piantine di fiori. Non abbiamo pensato alla mimosa, al ramoscello della mimosa. Il ramoscello della mimosa è qualcosa ormai di commerciale, è un business, cosa fa? Non dice più niente. Quando l'hai dato, dopo un po' è già appassito. È come dare qualcosa che non ha vita. Noi volevamo aggrapparci alla vita, la voglia di una relazione, di un incontro che fosse vivo. Questo era importante, e questa piantina poteva raffigurare questo, non sapevamo neanche noi cosa. Ecco, noi avevamo pensato a quell'incontro. Non vi dico, ogni volta che lo racconto la commozione è profondissima dentro di me. Penso che le ragazze non avevano mai visto una macchina con 4 donne fermarsi accanto a loro. Quindi immaginate... Il primo gesto era vedere questi occhi sgranati, spalancati, come dire, che sta succedendo? L'atto era di alzarsi e di scappare, perché sulla strada loro sono abituate anche a scappare, perché hanno tante paure. Però vedevano noi che in punta di piedi con questo vasetto, io alzavo la croce, dicevo I sister non proble, e allora ecco, dallo spavento, allo stupore, alla gioia, alla commozione di un incontro, al pianto. Queste ragazze con gli occhi, con le lacrime e all'abbraccio. E poi chiederci, e noi abbiamo fatto piccoli gruppetti, perché si mettono sulla strada, voi lo sapete, 2 o 3 insieme, quando le incontrate, le vedete, mai da sole, difficile, perché hanno bisogno anche loro di una protezione, sempre a due e tre, a due e tre. E quel mattino ne abbiamo fatto quasi una quarantina, più di 40 ragazze abbiamo incontrato. Ecco, la gioia di quell'incontro. E poi ci hanno chiesto di tornare, tornate, tornate. E allora ci siamo dette, ma come? Noi pensavamo di fare quel gesto l'8 marzo, magari il giorno dopo siamo finiti anche sui giornali, non so come l'abbiano fatto capire o sapere, però non era quello che noi interessava. Ma di fronte alla loro richiesta ci siamo guardate noi, suore, comunità, con le amiche volontarie negli occhi. Possiamo tradire? Adesso chiudere le orecchie a questa domanda. Guardate, sono state queste ragazze che hanno fatto nascere Casa Ruth. Non l'abbiamo costruito a tavolino il progetto, non l'abbiamo pensato noi, sono state loro a portarci dentro, dentro il Vangelo della vita, della liberazione. E loro abbiamo dovuto dire sì, torniamo, e abbiamo scelto un giorno, ogni mercoledì. Cosa dice avete tutti penso letto, no? Il Piccolo Principe. Bellissima quella parte che dice: se tu mi dici l'orario, tu mi dici quando vieni, io comincio a prepararmi, c'è già un'attesa dentro di me. L'attesa era per noi, la prepararci noi, ma era anche per le ragazze. Quel momento diventava un incontro santo, pieno di grazia, di bellezza. Era bellissimo quel momento. E vedete, poi piano piano queste ragazze, quando ha cominciato a fidarsi di noi, perché vi ho detto, sulla strada non ti fidi, non puoi credere a nessuno, né al cliente che ti usa come merce, né alla polizia che passa, che ti prende e fa le rettate e ti considera la prostituta, questo è. Oppure quando sono anche gli stessi poliziotti in nome di una divisa, ecco, perché si occupano spazi di potere e non di servizio per la vita, utilizzi la tua divisa per avere la prestazione gratuita. Che terribile tutto questo. Hai paura del freddo, hai paura del caldo, hai paura di qualsiasi cosa, non sai cosa ti può capitare. Capite cosa vivono. E allora piano piano queste ragazze, vedendo la nostra fedeltà, il nostro andare, senza aver risposte, senza chiedere niente, senza giudicare, senza dire perché sei qua, cosa fai? No, solo per esserci, scambiarci i nomi, dire e chiamarci per nome. Che bello la consegna di quel nome, sapere chi sono, dove sto andando. E ora i primi nomi erano tutti falsi, perché ti dicono quello che vogliono. Piano piano, piano piano, non mi chiamo così, questo è il mio nome. E con che forza dire mi chiamo Faith, mi chiamo Vera, mi chiamo Blessing. Blessing, ma vuol dire benedetta. Faith, ma vuol dire fede. Precious, ma vuol dire che sei preziosa. Ah, che belle. E questi incontri. E poi la prima ragazza che ci sale in macchina e che dice, mamma, detto mamma, perché soprattutto le ragazze africane ci chiamano mamma. Noi, non con le due M, mamma. Perché chi si prende cura? Chi decide di dedicare del tempo anche per loro diventa come la mamma che custodisce, che crea, che continua a ridare vita. Questa è un po' la funzione per loro, questa figura. E ci sale in macchina e dice, via, non buono, una mia amica ieri sera è passata e è stata buttata giù dalla macchina di un cliente, un altro l'ha messa sotto un'altra macchina, è arrivata l'ambulanza, portata all'ospedale, io non so niente, qui si muore, qui si muore. Ha detto, io voglio vivere. E allora cosa dovevamo dire? No, non siamo pronte, noi qui sulla strada possiamo venire, ma portarti a casa no. Vieni, portata a casa. Poi siamo andati a incontrare l'amica che era anche all'ospedale. Quando è guarita, portata a casa anche lei. Giù una brandina, giù un'altra, un letto a castello. Le suore condividevamo, anche la cappellina che avevamo ritagliato è diventato il posto letto per una ragazza. E penso che Gesù era felice. Finalmente era in compagnia e non lo lasciavamo sempre solo, eh. Finalmente aveva compagnia. Ecco, e così la casa ha cominciato a riempirsi. Quel luogo non bastava più, perché abitavamo in una canonica che un sacerdote ci aveva così dato incomodato. Abbiamo spinto la nostra congregazione. Qui c'è uno dei segni dei tempi, qui c'è una chiamata. Qui c'è il Vangelo della liberazione che chiede di essere vissuto e praticato. E la congregazione ha investito. Abbiamo scelto anche qui, vedete, per far abitare queste ragazze, non luoghi di periferia, non ai margini, ma ricreiamo delle belle, come facciamo per i tossicodipendenti, per i carcerati. Ecco, e anche qua non usiamo mai ex, chiamiamo per nome. Cominciamo a contare, a contarci. Ognuno conta e ognuno ha un nome, un volto. Questo è importante. Abbiamo scelto di abitare il cuore della città, nella via principale. È più costoso? Sì, ma queste persone hanno il diritto, devono abitare il cuore della città. Sono sempre state trattate ai margini, buttate, usate da tutti. Ecco il cuore della città. Il corso che va alla Reggia di Caserta, la casa del re. E questa era la casa delle king, delle principesse, delle queen, delle regine. E non ci volevano i condomini. Che battaglia! È stato difficile, un anno difficile, il primo anno. E anche qui, con pazienza, perché anche qui, vedete, abbiamo anche questo compito di mediare. Non dobbiamo creare scontri, comprendere anche le paure degli altri. Pensavano chissà che bordello sarebbe venuto in quel condominio, chissà quanto malaffare, chissà che spacci, chissà che giro di clienti, mille fantasie. Guardate, la paura si gonfia nelle fantasie, ed è tremendo chi continua a buttare fuoco su queste fantasie, terribile. E invece piano piano smontarle, anche lì dare un nome, dire alle ragazze: ok, non ci vogliono, bene, noi abitiamo questa realtà con educazione, con rispetto, diamo noi per primi i saluti, salutiamo le persone che incontriamo, sorpresi di ricevere il saluto da queste ragazze. Ma come? Piano piano anche queste ragazze hanno avuto un nome, hanno avuto la risposta del saluto. Addirittura, guardate, io credo in questi miracoli, non perché sentiamo chissà, vediamo il sole che si trasforma o chissà quali profumi, sentiamo o qualcosa. Miracolo che dopo un anno qualcuno è venuto a bussare un condomino, dicono bussare perché al suo si dice bussare, suonare il campanello, e chiedere se c'era una ragazza che poteva fare il lavoro da babysitter per i suoi figli. Capite? Questo è la bellezza. E guardate, consegnare i figli, la realtà più preziosa che hai, la cosa più chiara, più cara, la tua vita, in mano a una di queste ragazze che sapevano la provenienza e tutto, voleva dire veramente il cambiamento, la trasformazione. Allora io credo in questi miracoli, che è possibile. Capite? E allora, e oggi, pensate, allora da quel gesto ad oggi più di 400 ragazzi hanno abitato Casa Ruth e hanno trovato un percorso, uno spazio di liberazione. E perché vengono qua? L'abbiamo sentito da Antonietta, l'abbiamo sentito ieri sera da Cecilia, da Eri De Luca, da quello che è il tema anche che portiamo avanti in questi giorni. Lasciano miseria, povertà, guerre. Una vita che non ha futuro, che non ha speranze. E molte di queste ragazzine si affidano a un sogno. E guai chi non sogna. Quando io vado a parlare ai ragazzi, anche alle scuole, ma guai se ci rubano anche i sogni. Voi ragazzi dovete, noi adulti, tutti, bambini, dobbiamo avere dei sogni. Migliorare la nostra condizione di vita, avere speranze. E che poi questi sogni vengono traditi. E qui mi fa male, oggi, una criminalità organizzata, transnazionale, quello che volete, tutti che stanno lucrando sui bisogni, sulle disperazioni, sulla fame di queste persone, dei poveri. Non c'è più rispetto per niente, né per le persone, assolutamente niente. Sono i corpi, la carne, che Papa Francesco ha detto quando è andato a Lampedusa, qui tocchiamo la carne di Cristo. Sono questi corpi, queste carni, oggi ridotti a merce. E questo fa male, fa male. Quindi queste ragazze hanno questi sogni, queste speranze. Si affidano a delle promesse, ci credono, scappano da situazioni terribili. L'ultima ragazza accolta, la settimana fa, Juliet, una ragazzina, il volto, vedi due occhi, non lo so, così grandi, fissi, non ti guarda neanche negli occhi, sono fissi come un qualcosa oltre. Il dolore fa troppo male, quelle ferite fanno troppo male. Prima di arrivare la promessa, dicono bene, c'è una fabbrica di tessitura in Libia, adesso gli fanno la promessa, gli basta arrivare in Libia. E queste ragazze si affidano, giovanissime, per se stesse, per la propria famiglia. Magari il papà è morto, ci sono conflitti interni, non ha speranze, deve aiutare i fratellini a crescere, mandarli a scuola, si paga tutto, questa ragazzina dalla Nigeria. A 16 anni si affida a questa promessa, questo sogno, parte, va, la traversata del deserto, arriva in un villaggio, arrivata al confine con la Libia, lì viene venduta. Quando lei mi parla di venduta, fa male, fa male. Venduta. Poi viene ripresa da un'altra, da una persona, la rivende. Prima di arrivare in Italia è stata venduta e rivenduta 4 volte. Ha passato 2 anni nella Libia. È stata stuprata, violenze durante il trasporto, il viaggio, violenze a non finire, in più parti. Addirittura poi in Libia, adesso anche questi gruppi guerriglieri, che è lo sbando totale la Libia, lo sbando totale, guerriglieri islamici che entrano in queste case di prostituzione, che così distruggono tutto, stuprano in gruppo queste ragazzine, le feriscono, è così. E poi queste sono costrette a scappare, prendere il primo barcone che parte. Ecco, e si affidano, sperano una volta arrivate in Italia che il loro inferno sia finito, e invece vengono riprese dai centri da dove vanno, vengono di nuovo riassorbite da questa criminalità e poi buttate qui sulle nostre strade di nuovo. Ma è un inferno la loro vita, capite quegli occhi? Oggi Juliet è arrivata, ora 16 anni, è partita a 18 anni e mezzo, quasi 19. Il suo grembo è rigonfio, ha un figlio, è in 6 mesi, non sa di chi è, può essere uno dei guerriglieri, può essere di un cliente, può essere di quei militari che durante il viaggio, violenze, non lo sa. È difficile per lei accettare quella vita, molto difficile, quasi siamo disarmati anche noi, c'è solo silenzio. E io qui ho l'immagine, e mi commuovo anche dirla, perché quei volti mi appartengono, sono dentro ormai, sono scolpiti in questo nostro cuore. E ora sento come davanti a Juliet è come se ognuna di noi, anch'io, è come se mi avvicinassi di fronte a quel roveto ardente. Togliti i sandali, ha detto Dio, perché quel luogo è sacro, è santo. Io sentiamo che non siamo noi maestri, non abbiamo da consegnare nulla, niente, se non metterci noi in ginocchio, toglierci i sandali, perché quella terra, quella carne è santa, è sacra. Noi i nostri tempi, le nostre processioni, i nostri incensi, questa terra, questa carne di Juliet. E oggi vederla piano piano fidandosi di noi, ecco, vedendo che anche Casarudo dice: non ti preoccupare Giulia, noi ci siamo accanto a te, tutto il tempo di cui hai bisogno, quel bambino che darai alla luce sarà il nostro figlio, ci siamo insieme, siamo con te per portarla avanti. E lei, vedi questo abbraccio, dice: ok, non sono sola, ho la forza anche di generare vita, di dare la vita. E adesso lo sto aspettando, sta preparando, ogni tanto gli portiamo qualche corredino, qualcosina, ed è felice e comincia a preparare nel suo armadio questi piccoli, comincia, ecco, piccoli pezzi che deve recuperare e mettere anche per accogliere quella vita. E così sono le vite accolte, perché ormai più di 60 bambini, pensate, sono nati a Casa Ruth, più di 60. E posso dirvi questo, voi non troverete mai le suore di Casa Ruth, i nostri amici, le nostre amiche, a fare le fiaccolate, andare sotto gli ospedali perché praticano l'aborto, dire no, non ci troverete mai, ma ci troverete sempre a fianco a queste ragazze, a dire sì, ci siamo, quello che abbiamo, possiamo condividere la nostra vita, ricostruiamo insieme, rimpastiamo insieme, la tua e la nostra vita. Forse qui Dio può far nascere anche quel miracolo. Quindi ecco, ci troverete lì a dire tutto il tempo. Dopo lì vedrete. Ecco, allora cosa fa Casa Ruth? Dopo arrivo anche alla cooperativa. Cosa fa Casa Ruth? Offre questo luogo, è un luogo, una casa abitata da gesti, poche domande, se non dire ci siamo. E guardate, quando una ragazza arriva e le ragazze africane, anche le ragazze dell'est, tante volte i corpi sono fracassati, torturati, bruciature di sigarette, percosse, vedete dei segni incredibili su quei corpi massacrati. Ecco, tutto un percorso sanitario, perché hanno bisogno di sapere se stanno bene, hanno paura di avere chissà quali malattie. Poi il percorso dell'alfabetizzazione per imparare una lingua italiana. Non possono tornare nella loro terra, non possono... quando loro hanno intrapreso quel viaggio, è un viaggio di sola andata, perché poi gli sfruttatori, la criminalità li potrebbe riprendere. Poi soprattutto per le ragazze africane, quando hanno un debito che va dai 40 ai 50, 60 mila euro sulle spalle, non possono essere imbarcate in un aereo e dire adesso scusa, grazie, sei stata sfruttata fino adesso, adesso tornate nel tuo paese con una vita fracassata così. È impossibile. Non lo possono fare. E allora la lingua è importante per poter comunicare, perché non basta dire il valore, il prezzo di una prestazione. Sapete quanto si paga una ragazza africana per una prestazione? Dai 10 ai 15 euro, il prezzo di una pizza, di un cinema. Pensate, un debito di 40-50, se a 15-16 anni 60.000 euro. Pensate, può essere vivo quel corpo, può essere ancora, pensate come l'abbiamo distrutto, come viene distrutto. Però prima di passare alla cooperativa, un'altra cosa che mi inquieta, e io la lancio qui. Ma come si fa? Massimo, io vorrei che Casa Ruth non ci fosse più. Casa Ruth, che non ci fosse più bisogno di case come Casa Ruth. Ma perché? Voi me lo insegnate. Siamo anche qua, in una legge dell'economia. Bravi, domanda e offerta. Vi chiedete perché ci sono tutte queste ragazze sulle nostre strade. Troppo facile dire, ma guarda il decoro, guarda come ci siamo ridotti, guarda che strade. Come possiamo portare a spasso i nostri figli che poi vedono queste ragazze? Cosa li posso spiegare? Cosa posso dire ai miei figli di fronte a questa realtà? Abbiamo il coraggio di dire, figlio mio, se ci sono queste ragazze, anche qui la colpa è nostra. Perché ci sono tanti, io dico sempre, troppi uomini, giovani, adulti, anche anziani, fidanzati, singoli, sposati, che vogliono, che vanno a comprare queste ragazze, che le riducono a merce. Questa è così semplice. Allora perché c'è una domanda così alta? Si parla di milioni, se si dicono che sono dalle 25.000 alle 40.000 le ragazze straniere, parlo, qui non sto parlando di italiane, di giovani che scelgono, non sto parlando, parlo di schiavitù, quelle catene, parlo della riduzione in schiavitù, quindi costrette, obbligate a quel lavoro. E quei soldi non li vedono, perché sono costretti a darli ai propri aguzzini. Allora perché tanti milioni di clienti. Cosa c'è? Allora, sì, è difficile dire uomo, non mi piace anche a me dire uomo. Dite quello che volete, ma dove sei? Dove stai andando? Cosa stai cercando? Cosa stai cercando? Ma che relazione c'è? Quando tu tiri fuori 10 euro, 15 euro, li metti sul cruscotto di una macchina o lo dai nelle mani di questa ragazza, quel gesto cosa vuol dire? Ci pensiamo. È un gesto potente che dice: tu sei mia proprietà. Non prendiamoci in giro. Tu sei, per questi 5 minuti, 10 minuti, tu sei la mia proprietà. Io esercito un potere su di te. Posso fare quello che voglio. Posso fare quello che voglio. Usarti, tra virgolette, delicatezza, abusarti, picchiarti, derubarti, dopo averti usato anche scaraventarti giù dalla macchina come qualcosa di brutale, di cui mi devo liberare perché ho un senso di colpa, come è capitato a Faith, perché 20 giorni fa l'ospedale di Caserta, i medici ci chiamano dalla rianimazione per dirci: abbiamo qui una giovane ragazza e non sappiamo, 22enne, che ha 22 anni, in 2 mesi, è già 2 mesi che è in rianimazione, l'ho tenuta in un coma di sedazione perché trauma cranico, fracassata il corpo e tutto. Probabilmente un cliente poi, dopo averla usata, l'ha scaraventata dalla macchina e l'abbiamo trovata il 118 sulla strada, spogliata, in queste condizioni. E non c'è nessuno, nessuno. Quella ragazza si era risvegliata dal coma, si rifiutava di mangiare, si rifiutava tutto, si era vista in quelle condizioni, intubata, qui intubata perché doveva essere ossigenata e tutto, si è vista in quelle condizioni, si lasciava morire. Siamo andati noi, giorno dopo giorno. Oggi Faith si sta riprendendo, ha un lungo percorso perché avrà mesi di riabilitazione, ma gli abbiamo detto: Faith, casa Ruth è la tua casa, tu non sarai sola. Quando l'ospedale dirà che puoi uscire, ci siamo noi. Come sarai? Noi ci auguriamo che possa riprendere a camminare. Non lo sappiamo. Nemmeno i medici si stanno pronunciando, capito? Ma come sarà? Potrà abitare casa Ruth, perché è nostra figlia. Quando non si conosce possiamo vedere gli invisibili, ma quando hanno un nome, un volto e quella storia ti abita dentro, ci diventano cari. E noi, dice San Paolo, sappiamo che siamo passati da morte a vita. Se amiamo i fratelli, le sorelle, se amiamo l'altro, non c'è altra strada. Non c'è altra strada. Allora, per favore, chiediamoci il perché di tutti questi clienti. Io dico, te uomo, in questo caso vuol dire per me te maschio. Non lo so se si sbaglia a dire anche questo così. Provo a dire, guardati dentro, ma che relazioni vuoi costruire? Quali relazioni stai tentando di costruire in questo modo? Perché hai bisogno di ridurre questa ragazza a merce? Usarla? Sai che stai alimentando? E dopo quella domanda c'è, cioè, Dio ti chiede: Caino, dov'è tuo fratello? Dove sono le tue sorelle? Dov'è Faith? Dov'è Vera? Dov'è Natasha? Dov'è Blessing? Non far finta di niente, non girarti dall'altra parte, non tornare poi nella tua casa protetta e guardare, impegnarti o poi lottare perché non hai, i tuoi figli non hanno possibilità di crescere come tu pensi. Guarda queste tue sorelle, queste tue figlie. Perché facciamo queste differenze? Loro massacrati e noi? Chiediti perché. Che relazioni vuoi costruire? Una domanda molto profonda questa, fortissima. Ed è difficile che l'uomo qui, il maschio, sia capace di dare. Deve avere il coraggio, io non chiedo risposte, ma il coraggio di lasciarsi abitare da questa domanda. E poi casa Ruth, ecco, proprio per non restare a dire accoglienza, questo. Il coraggio. E ci ha stimolati anche Antonietta stamattina di diventare anche delle imprenditrici. non tanto noi suoi, ma quanto spinte da queste ragazze. La voglia di diventare protagoniste del loro futuro. Per questo è il nostro compito. Dare spazio, fare spazio, ritirarci. Quando le ragazze entrano, non devono entrare nei nostri percorsi, nei nostri orari, nei nostri schemi, nelle nostre organizzazioni, nella nostra struttura. Si riformula tutto di nuovo, si rimposta, perché lo spazio va dato a chi arriva. Dargli tempo perché si possa aprire gli occhi, inserire, e poi aiutarci ad alzarsi, a testa alta, diventare protagoniste del loro futuro. Loro la voglia di dire: ma perché queste nostre belle stoffe africane non le possiamo trasformare e lavorare? E sono partite con piccoli oggetti, con una borsa, la borsa Speranza, e l'hanno voluta chiamare questa realtà New Hope, Nuova Speranza. Poi l'hanno voluto anche ufficializzare, dare una forza e dare una forma, dargli un volto, una cooperativa sociale. Nel sud, a Caserta, queste donne, scarti, rifiuti, invisibili, senza nome, perché tanto quel nome è falso, oggi protagoniste, oggi imprenditrici, viviamo noi e vivono loro, viviamo insieme, per comunicare vita, e creano questi meravigliosi prodotti. E guardate, non è beneficenza, non dire non sono le poverine da aiutare. E se fanno qualcosa, qualche manufatto, beh, prendiamolo, anche tanto gli diamo un'offerta. Qui non è questione di offerta, è questione della dignità che ti dà il lavoro. È il lavoro. Oggi 5 contratti di lavoro, perché la parola d'ordine per noi, soprattutto nelle nostre terre, come Caserta, come il Sud, è legalità, è giustizia, dare il giusto. Rispettare, pagare l'IVA, le ricevute, tutto questo, perché è importante dare lavoro. E le altre che sono in accoglienza fanno formazione a tirocini, in modo che cominciano a vedere e a sentire la gioia, veramente la gioia di creare. Non sono dei pesi da portare queste ragazze, non siamo noi, insieme. New Hope, Nuova Speranza, diceva Martin Luther King, la speranza oggi spetta a noi, soprattutto in questo tempo, e le ragazze si sono coinvolte insieme. La speranza spetta a noi, e in questo nostro tempo così drammatico, così confuso, siamo chiamati a sceglierla, come diceva Cecilia ieri sera. Dobbiamo scegliere, e dopo vedete che meraviglia quei prodotti, il loro concosto con il loro prezzo, però 5 contratti. E vorremmo ingrandirci, abbiamo un sogno, andare sempre più avanti, perché ci sia lavoro, perché possa lì la parola dignità, è importantissimo per loro, e senza nessun sostegno. Ecco, Antonietta parlava, non occupiamo troppo spazio. Noi lì abbiamo fatto la scelta di restare un segno, di restare piccoli, nei condomini, appartamenti, un piccolo segno che è la cooperativa, però recuperando quello che diceva Tonino Bello, dando potere a quel segno, dandogli potere. Segni del potere ne troviamo tantissimi, vero? Ma dare il potere a questi segni, che possa cambiare, che possano trasformare quella terra, quel territorio, volti nuovi a queste ragazze, questo è importantissimo, dare a loro questa possibilità. Allora vedete, allora anche con le istituzioni, una grande battaglia continuamente, avere il coraggio anche di rifiutare i fondi, sovvenzioni, quando quelle odorano di compromessi, soprattutto in quelle nostre terre, come le terre del sud, rifiutarli, avere il coraggio di dire no. E quindi una cooperativa che nasce senza niente, recuperando anche quegli scarti. Una regione Campania, i corsi di formazione professionale, tanti, e tanto denaro che girava. Qui non voglio parlare perché amo il sud, e so che la liberazione, ho scritto in un libro, viene dal sud, e ci credo profondamente, ci crediamo profondamente, ma è importante dirci queste cose, è importante, perché la dobbiamo dircele, ecco, per immettere un qualcosa di nuovo. Un sacco di macchine industriali abbandonate in capannoni, a pagare addirittura gli affitti, perché poi quei progetti europei chiedono sempre strumenti nuovi. Ma voi me lo insegnate, una macchina industriale, ma dura anni. È possibile che ogni anno, ogni 2-3 anni le dobbiamo cambiare, e quelle macchine dove le buttiamo? Dobbiamo spendere i soldi anche per affittare capannoni per mettere dentro, quando potrebbero funzionare. Noi non abbiamo chiesto niente, abbiamo fatto solo una domandina, ha detto, quelle macchine abbandonate, che voi lasciate là, possiamo andare a vederle e ce ne prendiamo, se potete, colore. Tra quello che ci serve per avviare un piccolo laboratorio. Ce l'ho risposta anche tutte, così evitiamo di pagare l'affitto. Ho detto no, quello che ci serve. Ecco, così siamo partiti, con macchine abbandonate, stanno funzionando. La cooperativa quest'anno ha fatto i 10 anni di presenza e sta vivendo di queste donne. Quindi anche quei scarti, quelli che i grandi progetti europei, questi grandi progetti scartano. Giro di denaro e poi si scarta, e vedi che il territorio non cresce, e allora anche qua. E poi dire di no ad altri progetti, quando tu dici ma non c'è bisogno che tu metti al tuo operatore, o quando vedi che c'è una spartizione, o quando dicono bene, a casa, vogliono Casarut dentro il progetto perché ha un nome, però il 40% a Casarut, il 60%, ma vi accontentate, sono tanti soldi, è vero. Sono tanti soldi, mai visti noi tanti così. Però se noi cediamo a quella logica di accettare quel 40%, anche noi entriamo in una logica di perversione, di omertà e di silenzio. Perché quel 60% come viene usato? Nella spartizione. E questo no. Ora il coraggio di dire no. La forza siamo noi, sono queste ragazze, qua c'è anche Namoè oggi con me, ecco, siamo il coraggio anche della libertà. Guardate, essere, stare liberi, nessuno ci deve mettere un cappio al collo, né per i fondi né per le logiche clientelari. E quando non andiamo anche agli uffici stranieri della questura, quando un dirigente ti vuole dare un permesso di soggiorno perché è stanco di vederti, dice non ne posso più, suora, di averla tra i piedi, e allora ecco il permesso per questa sua ragazza, tu le dici grazie, questo permesso lo rimetti sulla scrivania, questo se lo tiene, perché non deve essere dato come un favore, perché io oggi ho blessi, ma domani ci può essere vera, ci può essere fei. O costruiamo percorsi di diritti che vengono praticati, e tu istituzioni hai il compito di praticare i diritti, altrimenti siamo sempre dei mendicanti. Non dobbiamo mendicare niente, non dobbiamo mendicare niente a questo livello. Allora liberare. Guardate, anche una battaglia fortissima con le istituzioni. E allora in un libro che abbiamo scritto, anche Osare, la speranza e la liberazione viene dal sud, lì troverete tante lettere aperte, tante. Non ci stanchiamo mai di essere quel fiato sul collo di chi non vuol praticare diritti, giustizia, di chi non vuol dare il giusto, ma chi vuole lasciarci sempre in questa logica clientelare del favore, e sempre in questa logica dell'emergenza. Nella logica dell'emergenza, guardate, gira un sacco di denaro, di soldi, si possono fare decreti legge, delibere, tutto, e tu non controlli nulla, sempre così. Invece noi dobbiamo riprenderci in mano la storia, le situazioni, diventare protagoniste. Ecco, noi Casarut, suore volontari, questa rete, voi che adesso insieme facciamo parte, che tante di voi anche conosco, sempre uniti per ridare dignità a testa alta. e praticare questo Vangelo della liberazione. Io credo che è solo questo. Ecco, allora io mi fermo qui perché so che Massimo vuol farmi delle domande, poi c'è anche Namoe qui, e allora quei prodotti che vedete lì, sapete che è come dire, queste ragazze creando quel manufatto fatto a mano, assemblando quei colori, la stoffa africana, la stoffa del nostro territorio messo insieme, è come se per loro stessero ricucendo le loro vite e vengono fuori di quelle meraviglie, sono lo specchio poi delle vite rinate, è come se trovassero l'ordito, quel filo, e poi costruiscono una trama stupenda, bellissima, e allora ve le riconsegnano. È lavoro, ripeto, è lavoro, ma è lavoro, ed è bellissima quell'immagine che ha il profumo della dignità, e il profumo non occupa, non ingombrante, però si diffonde, e oggi credo che tutti noi, non solo queste ragazze, non solo chi è in difficoltà, ma tutti noi oggi siamo affamati di dignità. E allora, per favore, diffondiamo e espandiamo questo profumo della dignità. Grazie a tutti.
Ora marcio in piedi io.
Grazie.
Allora, più che le domande, voi donne siete brave a bruciarle in corso d'opera, forse le leggono, perché è stato così intenso e così bello, io riuscirei solo a sciupare, però un gesto sì, ce l'abbiamo in mente, lo stiamo preparando, e però vorrei che venisse qui per raccogliere il vostro saluto, il vostro abbraccio, e poi potrete, come dire, contattare, incontrare Namoè, che sarà qui in questi giorni, con lo spazio che abbiamo dedicato a Casa Ruth e ai prodotti della cooperativa New Hope qui davanti. Vorrei invitare qui Namoè. Ce la vuoi presentare, Namoè? Ciao.
Namoè è, vede, una bellissima ragazza, ma bella proprio anche dentro, proprio bella. Viene dalla Costa d'Avorio, 9 mesi che è in Italia. Ecco, una storia dura alle spalle, ma con forza e con speranza guarda avanti. E a Casa Ruth ha trovato questa casa dove insieme cerchiamo ogni giorno di camminare, offrendoci gesti, offrendoci sguardi, parole e credendo che è possibile rinascere una vita nuova. La vita nuova c'è, è possibile, ed è possibile crescere insieme, e quindi credo che questo, non so, Namoè, così vuoi dire qualcosa? Solo grazie. Yes.
Grazie a tutti.
Namoè sta facendo il tirocinio nella cooperativa sociale, ecco, sta imparando il taglio, a cucire, e quindi, ed è felicissima, così ogni mattina pronta, alle 8 è già in uscita per andare al suo posto e trovare lì. E vedete, sono tutti luoghi dove insieme ad altre ragazze, chi ha appunto già il contratto di lavoro, pensate che chi è presidente della cooperativa sociale è una ragazza, una giovane mamma rumena che 10 anni fa è stata accolta, aspettava un figlio, non se lo aspettava, non pensava di essere incinta. Oggi ha una bellissima bambina, ha un compagno italiano, ha fatto famiglia, ha un'altra bambina ed è lei la presidente. Quindi vedete, percorso che avanza, Questi sono i veri miracoli. Quindi auguriamo anche a Anna Moè che la sua vita veramente possa fiorire.
Prima di andare a pranzo, prima di prenderci uno spazio, solo un pensiero conclusivo.
Solo un pensiero. Ho detto all'inizio, sono la voce di queste ragazze. Devo concludere con la voce di queste ragazze. Un giorno chiedo a una ragazza, mi raccontava la sua storia, le sue situazioni, ma non hai paura? Ma non ti senti sola? Mi guarda con due occhi, poi mi guarda dopo mesi che è a casa Ruth, mi guarda e consulta, ma io no, non mi sento sola, io ho un amico speciale. E io la guardo e pensavo subito, vedi, la nostra deformazione, che ha incontrato qualche ragazzo fidanzato, che era giusto, insomma, cose. Il mio amico speciale, un amico speciale è Gesù. Io non mi sento mai sola, e quando gli dico e hai paura, io non ho più paura, io sono viva. E allora l'augurio è dire: essere donne, uomini, ragazzi, giovani, vivi, dobbiamo vivere.
Da Moè e Rita, grazie, a oggi pomeriggio.